sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi potrete ascoltare un testo biblico tratto dalla prima lettera di Pietro, capitolo 1, i versi da 17 a 21. Dopo la lettura del brano seguirà un commento a cura di Alessio Del Fante. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Possiamo dire davvero che Dio giudica secondo l'opera di ciascuno. In questo caso, chi potrebbe in effetti risultare giusto di fronte a Dio, no? Se deve essere giudicato secondo le sue opere.
Nella Bibbia noi troviamo due ordini di testi, direi. Un gruppo di testi nei quali l'idea espressa è quella che Dio giudicherà secondo quello che ognuno avrà fatto, cioè c'è l'idea di una giusta, di una retta misurazione, diciamo, delle opere di ciascuno. E questo viene detto in varie parti anche del Nuovo Testamento. Dall'altro lato c'è invece l'affermazione secondo cui ogni persona, ogni uomo, può essere perdonato da Dio solo che egli presti fede, no? Dia fede alla sua opera, all'opera che ha compiuto attraverso Cristo. Quindi si tratta di mettere un pochettino insieme queste due realtà, fermo restando che la radice della salvezza mi sembra che sia posta nella Bibbia, in particolar modo nel Nuovo Testamento, nell'opera di Dio, nell'offerta che Dio dà di salvezza all'uomo e nell'opera appunto di Cristo, no? Questo riscatto di cui si parla poi nel versetto successivo, no? Siete stati riscattati col sangue prezioso di Cristo. Quindi è Dio che salva l'uomo e l'uomo deve prendere questa salvezza, deve afferrare questa salvezza. Il suo compito risulta questo. Ne risulta però poi un modo di vita, una conseguenza di comportamento, di azione da parte dell'uomo, che comunque è presentata come oggetto di giudizio da parte di Dio.
Come conseguenza della consapevolezza che il Signore salva, che il Signore offre la grazia e con la consapevolezza anche che Dio giudica d'altra parte, giudicherà nell'ultimo giorno, insomma, al momento del suo ritorno, al momento del ritorno del Signore, ecco, dice comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Che significa comportarsi con timore, secondo te?
Qui il collegamento con l'idea del giudizio fa pensare da un lato al fatto che di fronte a un evento, diciamo, come quello del giudizio, a quest'opera divina, no? Di misurazione della nostra realtà di uomini, effettivamente si tratta di riconoscere la sua grandezza, la sua insindacabilità e quindi anche avere un riconoscimento del suo ruolo, no? di Dio che giudica. D'altro lato mi sembra che l'idea del timore sia collegata anche al versetto successivo, cioè alla comunicazione che l'uomo è salvato non in maniera così semplice, no? In maniera immediata, attraverso un gesto pure semplice di perdono, ma attraverso un sacrificio che Dio fa, cioè attraverso il prezioso sangue di Cristo. Quindi sembra che l'idea del timore possa esprimere anche un senso di responsabilità, no? Di fronte a quella che è la propria vita, che sarà giudicata un giorno, ma che può essere salvata o è sostanzialmente salvata, solo che noi lo vogliamo, lo accettiamo, attraverso questo grande gesto divino che gli è costato molto, no? Ecco, quindi timore, quasi come se uno camminasse in un luogo sacro, secondo certi testi dell'Antico Testamento, no? Fai questo con timore perché calpesti un suolo sacro, dicono alcuni testi dell'Antico Testamento. Non perché il suolo sia in sé sacro, ma perché quel luogo è in qualche modo rappresentativo di una grandezza divina e della sua presenza vicino a noi, insomma.
L'Apostolo Paolo dice: siate sempre allegri, sereni, insomma. Dall'altra parte qui si parla di timore. Ancora c'è un testo, credo nella lettera di Giovanni, in cui si dice che la paura è indice di una mancanza di fede sostanzialmente, no? Perché lì dove c'è la consapevolezza dell'amore di Dio, la paura non c'è. Come si può risolvere questa contraddizione? Che poi è una contraddizione che ha un risvolto anche molto pratico, cioè in fondo la vita di un credente deve essere la vita improntata al senso della propria indegnità di fronte alla santità di Dio, o invece può essere una vita liberata dai sensi di colpa?
Ma l'idea della colpa, che pure è presente nella Bibbia, no? La colpa e il peccato sono realtà importanti, no? A cui fa riferimento. Però l'obiettivo, no? Poi della rivelazione è quella di liberare l'uomo dal senso della colpa, dal senso oppressivo della colpa, ma non liberarlo da un senso di responsabilità, mi sembra, no? Cioè, una cosa è non sentire angosciosamente per tutta la propria vita il fatto di essere colpevoli, irrimediabilmente colpevoli. L'altra cosa è sentire invece sempre comunque il fatto che dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo, quindi comunque ciò che noi, come noi siamo, come viviamo, ha un'importanza di fronte a Dio. Cioè non è, appunto, la salvezza non è semplicemente un lavare...
Una sanatoria.
Sì. Una sanatoria, un lavare con lo straccio, tutte le volte c'è la macchia. Significa responsabilizzare, no, l'uomo attraverso la rivelazione di Gesù Cristo, responsabilizzarlo a un certo modo di vivere. E quindi certo la responsabilità porta anche non sempre allegrezza, gioia immediata, no? Porta anche, diciamo, pensosità, però forse non una situazione di drammatica colpevolezza, senso di drammatica colpevolezza, come alcuni nella storia hanno provato, alcuni personaggi, so, un Lutero, no? Che viveva drammaticamente il senso della colpa per molti anni, lui dice, testimonia di essere stato liberato da questo senso di colpa dalla scoperta che esiste una giustizia di Dio che però non è volta, non ha come obiettivo quello di condannarmi, cioè l'obiettivo della giustizia di Dio è proprio piuttosto quello di pronunciare un verdetto di non colpevolezza, e quindi questo lo portò a sanare quel senso di tormento che lo attanagliava durante la sua esistenza conventuale soprattutto.
Passando adesso al versetto 18, è scritto: siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Si allude a una metamorfosi radicale rispetto a quello che era il modo di vivere dei contemporanei a cui si rivolgeva Pietro. Insomma, che cos'è questo vano modo di vivere e in che cosa consiste praticamente anche questo riscatto, secondo te?
L'idea della vanità è l'idea di qualche cosa che non ha importanza, non ha valore in un certo senso, non è vuoto in sé. È probabile che sia l'Apostolo Pietro che l'Apostolo Paolo esprimessero un giudizio soprattutto sulla vita del pagano, ma è anche vero che la vita umana, no, senza delle prospettive, diciamo così, anche divine, può vanificarsi alla fine, cioè certe azioni che pure hanno un valore da un punto di vista umano, no, possono essere rese vane poi dalla capacità distruttiva dell'esistenza stessa, insomma, no? Un affetto anche semplicemente sicuramente rimane, può essere anche esaltato da un punto di vista poetico, talvolta anche al di là della morte, però certamente il vivere umano ha una sua durata limitata, e già questo lo rende meno forte, diciamo, come valore. Per cui riscattare dal vano modo di vivere significa dare valore, secondo me, anche a quelle azioni che potrebbero alla fine risolversi in nulla. Però credo che Dio venga per dare importanza attraverso una valorizzazione in un tutto, diciamo così, complessivo, che poi si inquadra nella sua salvezza, questo possa dare veramente un valore anche alle piccole cose, insomma, alla fine.
L'idea del riscatto, a quel tempo, al tempo dell'Apostolo Pietro, molti uomini e molte donne erano schiavi, in stato di schiavitù, insomma, no? Che cosa avveniva per poter, tra virgolette, riscattare queste persone? Perché questa potrebbe essere un'immagine importante per capire meglio l'opera che Dio svolge nei confronti dell'uomo.
Sì, l'idea del riscatto è sicuramente legata a una società in cui esisteva la schiavitù, no? E quindi la condizione di mancanza di libertà, di impossibilità di disporre di se stesso da parte di molte persone, e c'era la possibilità del riscatto tramite un pagamento in denaro, talvolta poteva essere anche un atto libero da parte del padrone. Ecco, qui quindi l'immagine del riscatto da parte di Gesù Cristo rispecchia un poco questa consuetudine, ritengo, del tempo. Forse noi oggi siamo meno inclini, no, a usare questa terminologia, però l'importante è comprenderne, diciamo, il senso profondo. Riscattare comunque significava apprezzare al di là del valore consueto, perché uno schiavo generalmente poteva, da un punto di vista puramente giuridico, era una cosa, un oggetto, un possesso. Il riscattarlo, il liberarlo, quindi significava apprezzarne un valore superiore, dargli un valore superiore. E qui l'idea è appunto di dare questo valore superiore all'uomo, pagando il suo riscatto non con denaro, ma con la propria stessa vita. E quindi questo comunica l'idea del profondo amore di colui che riscatta, no? Nei confronti del riscattato, mi sembra.
Da un'immagine di tipo latino, insomma, a un'immagine di tipo giudaico. Infatti, più avanti si dice che questo riscatto è avvenuto col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Ecco, uno potrebbe chiedersi: ma cosa c'entra qui l'agnello senza difetto né macchia?
Sì, giustamente c'è questo lato, questo riferimento al mondo dei sacrifici giudaici, per mezzo dei quali il popolo periodicamente si purificava, si offriva spesso appunto degli animali. Al culmine di questi sacrifici era l'offerta soprattutto di animali puri, perfetti, e l'agnello è entrato, diciamo, nella simbologia giudaica e poi in quella cristiana come l'animale più puro, più significativo, che esprime proprio questa idea del pagare, diciamo, con la propria vita, del sostituirsi in qualche modo al peccato altrui. Cristo è qui appunto chiamato agnello senza difetto proprio per la sua capacità di donarsi, no? Di donarsi come essere puro al posto di un essere invece di una persona che in realtà è imperfetta. È l'uomo comunque è definito peccatore, no? Quindi non perfetto, e per lui si dona un essere perfetto.
Si dice che questa opera di riscatto attraverso il sangue dell'agnello è un'opera che è stata progettata prima della creazione del mondo.
C'è l'idea di un Dio che, compiendo un gesto creativo, in qualche maniera prima di compierlo ha già pensato, no? ai risvolti di questo gesto, ai problemi che questo potrebbe suscitare. Mi sembra che ne venga fuori l'idea di un Dio che non si lascia cogliere di sorpresa, che accetta i rischi connessi a una certa operazione e prevede anche dei mezzi per rispondere ai problemi possibili suscitati appunto dalla creazione dell'uomo. E quindi è un Dio, direi, certamente un Dio onnipotente, potremmo dire, anche se l'idea dell'onnipotenza comunica un pochettino un senso di freddezza talvolta, no? Onnisciente, queste definizioni di Dio tradizionali ma un pochettino fredde, però d'altra parte si ha l'idea appunto di un Dio che non è inconsapevole di quello che comporterà o potrà comportare la creazione umana, e quindi che proprio per questo designa, diciamo, il rimedio migliore prima ancora che l'uomo sia creato.
Una domanda ovvia, ma non sarebbe stato meglio fermarsi prima?
E naturalmente qui entriamo in un ginepraio, tra virgolette, no? Perché il problema dell'origine del male, in sostanza. Cioè, se Dio prevedeva qualcosa del genere, effettivamente la domanda che sorge è: perché non l'ha evitato? E la risposta che più comunemente si dà, e che se appare, insomma, forse la più plausibile, è il fatto che Dio ha voluto creare un essere particolare, il più possibile simile a sé, che quindi fosse dotato di capacità di scelta, di indipendenza, e non fosse semplicemente quindi vincolato ad una norma. E certamente il porre le briglie, no, a questo essere, forse avrebbe potuto creare un animale felice. Ma noi diremmo, poteva essere un uomo.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e, come di consueto, vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi, per richiedere questo corso biblico per corrispondenza, che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Thank you. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.